ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici.
Tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento, buon pomeriggio da Massimo Ferro e benvenuti all'ascolto della puntata numero 21 di Folk Beat, il settimanale che ADMR Rock Web Radio vi offre ogni giovedì fra le 16 e le 17:30, ma che potete seguire anche in replica il lunedì mattina a partire dalle 11:30 oppure in podcast sul nostro sito, ovvero webradio.admr-chiari.it. Questa è la puntata numero 21 della quarta stagione del programma, che oggi avrà come ospite il cantautore vicentino, di Bassano del Grappa per la precisione, Carlo Rizzolo. Cresciuto alla fertile scuola della musica americana, specialmente quella della California a cavallo fra gli anni 60 e 70, Carlo ha cominciato a esibirsi e a scrivere canzoni molti anni fa come componente di diversi gruppi, fra i quali i Gold Diggers, di cui ha ripreso e proseguito l'avventura in tempi più recenti. Il suo impegno principale, infatti, è quello di psicoterapeuta, ma questo non gli ha fatto impedito di continuare a coltivare il suo amore per la musica e qualche anno fa l'ha portato a cominciare una nuova carriera personale che sinora ha fruttato 3 album. Il più recente di questi si intitola Four Corners e contiene 13 canzoni originali, 12 di queste sono di sua composizione e altrettante sono cantate in inglese, tutte profondamente influenzate dal sound della West Coast e dal country rock e il folk rock americano. Quella che ho scelto per dare il via alla puntata odierna di Folk Beat, prima di lasciar parlare il nostro ospite, si intitola Four Corners, esattamente come il suo album, e con questa vi auguro buon ascolto.
Guys, everything's gonna be alright. Every day and every night, everything's gonna be alright. Na 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 na. Every day and every night, everything's gonna be alright. Four corners, four guitars and Brianna Canetto, four voices speaking the same language, four corners that fit perfectly in a circle. In a circle, in the circle, loud of our dreams, dreams of glory, explosion, enthusiasm, the food to roll. everything's gonna be alright. Every day and every night, everything's gonna be alright. Na 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 na. Four brothers for the others. I wonder who could have imagined such a thing. Every day and every night, everything's gonna be alright. Explosion, fantasy, road to Rome. Please just pick up your banjo. Myself to never get tired of losing my endless
Ciao Carlo, grazie per essere con noi oggi e benvenuto a Folk Beat. È un piacere incontrarti e conoscerti, anche se solo virtualmente, dopo aver ascoltato il tuo ultimo album, I Quattro Angoli, Four Corners.
Four Corners.
Allora, visto che è la prima volta che ho a che fare con te, nonostante tu abbia un'altra attività che, diciamo, è preeminente rispetto a quella musicale, certo, è comunque da tanti anni che sei in giro e che fai musica. Ci racconti qualcosa della tua storia? Possiamo dire anche della tua carriera, se vuoi.
Mamma mia, beh, carriera è una parola grande, mi piacerebbe tanto chiamarla così. Però storia, diciamo, più adeguato, nel senso che io affondo le mie radici un po' nell'ascolto della West Coast di Neil Young, del country rock di Neil Young, più che West Coast, già nel lontano 70, no? 79-80, dall'album Harvest è partita un po' tutta la mia passione per le ballate acustiche che mi hanno fatto proprio, come si può dire, perdere la testa. Non appena ho ascoltato la prima traccia di Harvest, che credo sia Out of the Weekend,
sì,
io sono corso a comprare una chitarra acustica, per capirci.
Ah, però...
e quindi è stato travolgente per me sentire quelle ballate lì. E niente, ho avuto l'esigenza di suonarle pure io, di apprendere quel modo di suonare, quel modo di toccare la chitarra che aveva Neil Young, e da lì con un gruppo di amici, come si dice, si è costruita proprio la prima band, la Gold Diggers Band, negli anni proprio 80, i primi anni 80, e nel giro di pochi mesi io e il mio amico Luigi abbiamo messo in piedi il primo spettacolo con dei brani inediti scritti da noi, che poi sono stati oggetto del mio primo album solo 30 anni dopo.
Sì, il gruppo era quello dei Gold Diggers, vero? I Cercatori d'Oro.
Cercatori d'Oro era proprio...
Bel nome, davvero.
Diciamo, l'emblema della nostra ricerca di queste sonorità. Ma la cosa curiosa, appunto, Massimo, è che poi dopo 30 anni io ho ripreso in mano questi pezzi che scrissi proprio a 16-17 anni.
Cioè, quindi scusa se ti interrompo, ma come Gold Diggers, sì, non avete mai registrato niente, avete soltanto suonato un po' dal vivo?
Immagino. Ma no, abbiamo creato un certo interesse attorno a noi all'epoca, per un anno abbiamo suonato in giro per i teatri, diciamo così, locali, non di più. Fummo anche intervistati da diverse radio, insomma eravamo un gruppo, eravamo in sei, insomma, c'era il violino, il banjo, chitarra acustiche, chitarre elettriche. Era una band, insomma, ben costruita, con dei brani totalmente inediti, sempre sullo stile di Young, Crosby, Nash, Young, questo stile qui. E abbiamo registrato, ma non abbiamo poi pubblicato niente, nulla dell'epoca. Se non, come ti dicevo, ho ripreso in mano questi brani, almeno quelli scritti da me, 30 anni dopo, e sono oggetto del mio primo album. Quindi Sorry for the Late Start, il mio primo album, esprime proprio queste scuse per il ritardo.
Eri già il cantante solista comunque nel gruppo, tu?
Nel gruppo ero già cantante solista, io cantavo le mie canzoni, poi accompagnato anche dal resto della band, anche con Luigi curavamo molto le voci, proprio nello stile, diciamo, classico dei Crosby, Nash, Young. Quindi io già subito amavo le vocalizzazioni, le armonizzazioni, per cui poi a seguito, per esempio, di questa prima esperienza musicale, presi parte anche a un gruppo vocale semiprofessionista che si chiamavano i Pickups Vocal Group, un gruppo vicentino che aveva un suo progetto che poi è naufragato anch'esso, però anche in quel caso ebbi modo di esercitarmi anche con la voce, perché la voce e le armonizzazioni sono sempre state la mia grande passione. Insomma, ascoltando proprio Nash Young ho imparato anche i Beatles stesso, per capirci, ho imparato davvero come rendere una traccia melodica estremamente più efficace con altre tre voci, no?
Certo.
E quindi ho sviluppato questo amore anche per lo studio delle voci.
Senti, ma la chitarra l'hai imparato a suonare dunque da solo, da autodidatta?
Sì, completamente da solo. Io ti dicevo, appena ho ascoltato le prime tracce di Harvest, ho voluto comprarmi la chitarra nel giro, ti assicuro, non voglio fare il fenomeno, ma nel giro di 2-3 mesi, io suonavo tipo 8-9 ore al giorno la chitarra acustica per imparare. Nel giro di 3 mesi ho cominciato a scrivere le prime canzoni, che appunto sono le canzoni del primo album che ho inciso, quindi è molto particolare questa cosa. Io già avevo e ho questa vena incredibile. Io non lo penso un merito, penso un dono che ho e che ancora oggi, alla mia veneranda età, avendo aperto quella vena, Massimo, cioè quando mi sono presentato in studio di registrazione nel 2015 per incidere Sorry for the Late Start, si è riaperta quella necessità di scrivere, per cui ho scritto poi il terzo album.
E però c'è anche un secondo album, com'è?
Il secondo album in realtà continua i pezzi che io ho scritto, ecco, dopo i 18 anni, dai 18 ai 22 anni.
Sì.
Perché io poi ho proseguito la mia carriera con un trio acustico, con Efrem e Elena Meneghel, in un altro gruppo, creando i West Stages, e poi i Gold Digger's Band si sono sciolti purtroppo per vicissitudini, sai, adolescenziali, il militare, ci siamo un po' persi di vista. Però io con i Pickups Vocal Group prima e i West Stages poi ho continuato a scrivere canzoni, per cui il secondo album, che è Green, prende spunto proprio dalla seconda parte della mia carriera, appunto, di compositore. E quindi in Green, prima quindi che io approdassi all'università, diventa la seconda parte, diciamo, la continuità di Sorry for the Late Start, per capirci.
Certo.
Perché sono proprio i 12 brani successivi ai primi che scrissi.
Mind. Take a look at the moon. Feel like floating, feel like shooting, feel like loving. Take a look at the moon. Feel like floating, feel like shooting, feel like loving. Danny Moore, no soul for races. You'll never leave us alone. Be wrong, be right. You wait, you're no hurry. We should all learn from you. Not to be the wrong, not to be right. You by my side,
immagino che questi due dischi musicalmente siano un po' nello stile di Four Corners.
Sempre su questo stile qua. Io, come ho lasciato in diverse interviste, non ho mai tradito questa causa. Magari, se vuoi, l'ho arricchita in un certo senso, poi saranno i critici a dire o a esprimere un po' delle valutazioni tecniche, però indubbiamente non ho mai tradito la causa iniziale. Questo è il bello anche del mio, forse non so se è il bello, però sicuramente coerente il mio amore per il folk, il mio amore per la West Coast, per country rock, per questo genere di musica che appunto mi è entrato nelle vene sin dal primo ascolto di Neil Young, che a tutt'oggi reputo, diciamo, il mio maestro, no?
Ma tu ascolti ancora tanta musica, hai seguito un po' quello che succede oltreoceano, conosci per esempio il genere americano, che poi in verità un vero genere non è, ma più che altro un termine per mettere insieme un po' tutta la musica che attinge alle radici?
Le radici sono quelle. Io ovviamente ho ascoltato tantissima, ascolto tantissima musica, ma all'epoca e negli anni ho seguito Jackson Browne tantissimo, ho visto dal vivo 4 concerti, ho seguito un po' in giro per l'Europa, ho seguito Johnny Mitchell, ho avuto la fortuna nell'83 di vederla all'Arena di Verona, per me è stato un fulmine a ciel sereno. Johnny Mitchell che è canadese come Young, però Johnny Mitchell mi ha influenzato come poche cose, anche Billy Joel. Per assurdo poi mi sono espanso verso Al Jarreau, vocalità e generi musicali un po' più diversi, anche gli stessi Eagles, ovviamente James Taylor, assolutamente un maestro per me, gli America, John Denver, no, assolutamente mi ha influenzato tantissimo, la parte, se vuoi, bluegrass che ho mantenuto, pensa che nel terzo album Four Corners c'è In the Farm, che è assolutamente bluegrass, e ancora adesso sto scrivendo canzoni, poi magari nell'intervista approfondiremo lo sguardo futuro, però nelle mie dita ci sono ancora brani bluegrass con un preciso piglio banjo, violino, e quelle ballate veramente, certo, tipiche, no?
Senti, ma tutto questo si deve conciliare con quello che appunto è la tua attività primaria. Hai studiato all'università, non ci hai detto, sì, in cosa, ma ti sei laureato in psicologia. Tu sei uno psicanalista e psicoterapeuta, se ricordo, sì, bene, giusto?
Psicanalista non è la parola corretta, perché psicanalisi è una branca, diciamo, dell'approccio psicoterapico. In, sì, realtà io sono uno psicoterapeuta breve strategico, ma è una delle 500 scuole in Italia, penso, massimo. Esistono 500 diverse scuole di psicoterapia, quindi una di queste è la psicanalisi, ma poi ce ne sono altre 499.
Devo confessarti che è un territorio per me del tutto sconosciuto.
No, ma per tutti, chiunque si addentri in questo mondo si perde, cioè si perde un tecnico, figurati uno non del mestiere.
Ma tu come riesci a conciliare questo tuo impegno, che chiaramente ti sottrarrà molto del tuo tempo, alla musica?
Beh, ecco, interessante, ti faccio capire che io proprio all'età, insomma, dei 22 anni, proprio non era più conciliabile la cosa. Io ho dovuto abbandonare purtroppo la musica, che appunto avevo iniziato a 15-16 anni sostanzialmente. Ma l'università, gli impegni universitari, l'Erasmus, i viaggi all'estero mi hanno impedito poi di andare avanti, quindi io proprio ho dovuto un po' abbandonare il tutto. Ecco che il tutto invece viene ripreso proprio pochi anni fa, sostanzialmente una decina di anni fa, allora quando ho pensato di riprendere in mano, di mettere come in un album dei ricordi tutto il lavoro fatto e non edito, e quindi adesso in realtà edito. E appunto, come ti dicevo prima, l'appetito viene mangiando, per cui una volta che ho ripreso in mano la chitarra ho scritto i nuovi brani che sono poi oggetto del terzo album, Four Corners, e aggiungo, non ho completato l'opera, cioè nel senso che continuo a scrivere.
Quindi hai ancora tanto materiale pronto per i prossimi dischi?
Ho già del materiale pronto, ho già delle idee, se vuoi ne discuteremo.
Sì, certo. Io pensavo adesso però di cominciare a parlare anche un po' di Four Corners. Ti chiederò, sì, qualche altra cosa, diciamo, sulla tua vita, sulle tue passioni, sui tuoi ideali, i tuoi principi di carattere musicale, ma direi che già molto si riassume proprio con questo album. Che mi piacerebbe capire se è stato registrato in un tuo studio personale oppure in una vera sala di incisione, in questo caso dove?
Lo studio dove ho registrato questo album è uno studio super, cioè sotto il mare, è uno studio di Verona. Verona in realtà è un paese vicino a Verona, che mi è stato indicato, pensa un po', da Davide Pezzi, un musicista incredibile, che è, altro non è che il bassista di Ligabue attualmente, per capirci, insomma, sì, un artista rodatissimo che è innamorato del progetto, mi ha portato proprio lui in questo studio meraviglioso di Luca Tacconi, ingegnere del suono unico, e penso proprio che se continuerò il mio prossimo lavoro proprio lo produrrò lì, in questo studio meraviglioso, dove, per capirci, hanno inciso anche Elisa, è stato Francesco De Gregori, insomma sono passati diversi mostri sacri, ma al di là dei mostri sacri a cui io non posso accostarmi, però è uno studio di altissimo livello, soprattutto per album di questa entità acustica, no? Con, sì, questo piglio acustico e gusto acustico.
Per curiosità, le foto che sono nel libretto sono state fatte in quella sala di incisione?
Ci sono delle foto che si riferiscono allo studio proprio di Pezzin, dove abbiamo fatto le preparazioni ai brani, le preparazioni a tutti gli arrangiamenti, insomma è stato fatto un gran lavoro, soprattutto da Davide. Voglio citare anche Davide Repel alla chitarra, che è un altro artista fenomenale, Davide Pezzin alla batteria, che egli fu batterista di Zucchero, per esempio, in diversi album di Zucchero e anche di Elisa stessa. Quindi ho avuto la fortuna, grazie a Davide Pezzini, di collaborare con musicisti di alta taratura, insomma, e soprattutto che hanno preso a cuore la mia musica. Ecco, questa era la cosa più importante, evidentemente. Thank you.
always thought time was a friend, a kind variable. This kind of friend would seem to words me. All in all, gave me so much, asking for little return. Maybe that's why I came on top of my feet. In all honesty, I can't say I've experienced every child fear. Also lived every child fear of not being good enough. So I think if I should find a way to underfeed, safe. Maybe that's why I came on top of my ghost. Maybe that's why. Whoa, whoa, whoa. What is wrong? What is right? I was slaughtering my mind. What is duty? What is right? For my right. For a long time, I shot them. For a long time, I fought for them, and always thought it is convenient to live in kindness and friendships. Yes, I surrounded myself with beautiful worlds and share with them beauty and lightness. Maybe that's why I came on top of the feeling on envy. Everything led me to stand out without ever ceasing to share. The whole thing turned into an endless feast. Maybe that's why I came on top of my selfishness. Maybe that's why. Whoa, whoa, whoa. What is wrong? What is right? I was fluttering my mind. What is duty? What is right? My ride. For a long time I shouted them. For a long time I fought for them. Give me the power. The dismay of learning. Dark after some more. Thank you.
Senti, la produzione e gli arrangiamenti del disco chi li ha curati?
Li ha curati fondamentalmente Pezzin insieme a me. Devo a Pezzin in gran parte della cura degli arrangiamenti. Dopodiché però i brani scritti interamente da me, poi ho la pretesa di aver dato un'indicazione anche sugli arrangiamenti. Poi Pezzin ha tradotto benissimo le indicazioni che io avevo in cuore per questi brani qui. Però è stata un'intesa abbastanza semplice, insomma, abbastanza veloce con Pezzin.
In quasi tutto il disco ci sono degli arrangiamenti molto complessi, molto intricati, con frequenti e direi anche considerevoli cambi di tempo e di atmosfera all'interno di ciascun singolo brano.
Dici bene, Massimo, perché in effetti io sono sempre stato un po' turbolento, poco matematico. Infatti i musicisti impazziscono nel seguirmi, no? E io non sono nemmeno un musicista, non ho veramente studiato musica, io ho imparato la musica un po' fai da me, però come ti dicevo, questo dono di avere delle idee, delle melodie che mi vengono facili anche perché canto, quindi credo che questo sia il principale vantaggio, no, di chi scrive e anche canta, è portato proprio a seguire delle melodie che mi vengono proprio naturali. Ma come dici te, dici molto bene, io sono un po' un crazy horse, cioè un po' un fuori schemi da questo punto di vista, delle accelerazioni, delle sonorità che cambiano improvvisamente, e quindi il risultato è abbastanza sorprendente. Infatti questo po' di musicisti che mi seguono li ho fatti un po' impazzire, ma benevolmente, perché loro si divertono da matti a uscire dagli spogli schemi, no?
Certo.
Quindi la musica è molto orecchiabile, molto semplice, ma per niente banale, come dici te, per niente scontata.
Ecco, visto che hai già citato un paio di musicisti che hanno contribuito al disco, vogliamo ricordare anche gli altri. Tra l'altro c'è un certo Ceschi che suona il banjo, che porta il tuo stesso cognome.
Ceschi porta il mio stesso cognome perché è mio fratello, perché non solo è mio fratello, ma anche è un gold digger, quindi è uno dei fondatori, insieme a me, a Luigi, come ti accennavo prima, della mitica Gold Diggers Band. E Ceschi è nato proprio come bengista nella Gold Diggers Band, è un appassionato formidabile quanto me, e a tutt'oggi mi segue. Poi con lui abbiamo fatto anche esperienze di tri acustici e lui mi segue sempre perché è un indispensabile elemento della mia musica, quindi anche lui ha preso parte assolutamente a tutti e tre i miei lavori.
Immagino che sia un grande appassionato di bluegrass.
Lui è impressionatissimo di bluegrass, lui è ancora più matto di me, è innamorato di Neil Young, è proprio, credo sia uno dei massimi collezionisti al mondo dei concerti europei di Young, per capirci, no? Quindi proprio un patito fanatico, diciamo, sano di quel tipo di musica, di quel genere musicale.
Ci sono ancora tre musicisti che mancano all'appello, vuoi ricordarli tu?
Beh, allora abbiamo Mattia, il cui cognome non ricordo.
Martorano.
Esatto, è un ragazzo favoloso che ha portato in campo il buon Pezzin. Mattia che suona chitarra acustica, ma suona anche il violino.
E aggiungo anche molto molto bene, un violinista
in una maniera,
molto bravo.
In una maniera strepitosa, io questo ragazzo lo adoro per come ha interpretato perfettamente il brano in cui è inserito, per esempio... In The Farm,
sì.
Assolutamente, e anche nel
Sitting Bull, mi sembra.
Sitting Bull, bravissimo. Sì. Quindi un altro grandissimo musicista, questo musicista Mattia è un ragazzo che suona veramente ad altissimo livello, anche musica classica per capirci, quindi sì. Un ragazzo veramente in gamba.
Mancano ancora il batterista e il sassofonista.
Il batterista io lo adoro, è Davide Danzi, una sensibilità straordinaria, io non ho mai sentito in vita mia un batterista di quest'ordine qui, di questo livello qui, una capacità di tradurre i tempi in un modo che davvero io non ho mai sentito, una collaborazione fantastica, eccezionale. Il sassofonista è un altro ragazzo che si chiama Edoardo,
sì.
Io non lo conoscevo direttamente, anche lui è un ragazzo di una sensibilità unica che ha duettato con me in due o tre brani in maniera magistrale, diversi critici l'hanno notato, perché si è inserito perfettamente con la mia voce, soprattutto nel brano.
C'è nel primo brano, c'è in Not Only a Father, se ricordo bene.
Not Only a Father, certo. E nel brano
Mother Nature,
anche in Mother Nature, ma anche nel brano
Do You Think I Think?
Do You Think I Think? E anche in You.
Sì,
c'è il sax che è veramente prezioso per come si inserisce. Beh, e duetta benissimo con la mia voce.
Beh, è un grande strumento il sax, soprattutto usato in questo modo. Lui si chiama Edoardo Brunello. Però ecco, la presenza del sax è abbastanza atipica nel tipo, scusa il gioco di parole, di musica che suoni tu. Come mai avete pensato di inserirlo?
Ma abbiamo pensato di inserirlo perché questi brani che abbiamo citato per me richiamavano, cioè io sentivo l'esigenza di questo strumento, perché il sax è uno strumento a fiato, no? Cioè io avevo bisogno di un fiato che venisse fuori in questi brani, perché la voce è già un fiato, però avevo bisogno di un rafforzamento, un rafforzativo che ho trovato in Edoardo, insomma, un'interpretazione secondo me magistrale. Edoardo è un ragazzo che ha già collaborato con Davide Repele, il chitarrista, per cui ho avuto facile gioco nel trovare in lui un perfetto elemento che si integrava nella formazione poi completa, no?
Immortal. Well,
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici su ADMR Rock Web Radio.
Ascolta, ma in questo disco, oltre ad aver elaborato delle strutture e degli arrangiamenti molto complessi, avete usato tantissimi strumenti comunque, c'è il banjo, il violino, c'è il sax,
le tastiere, il piano,
le tastiere, insomma c'è tanta roba.
In Mother Nature probabilmente non bastava un'orchestra massimo, cioè veramente c'è tanta roba. Infatti per suonare un album così, ne parlavo con Davide Pezzini, ci vorrebbe una big band oltre che un coro gospel alle spalle, perché in Take a Look at the Moon, che è un brano assolutamente gospel, non c'è il coro gospel ma c'è un coro elettronico fatto con le tastiere, estremamente efficace secondo me, però fatto a voce sarebbe di una potenza unica. Comunque un album, come hai detto tu, davvero composito di tanti suoni, di tanti strumenti, e insomma hai capito che c'è parecchio materiale.
Certo. Ma tu ti esibisci ancora da vivo? Riesci ancora a trovare il tempo per fare dei concerti?
Io mi sono esibito un mese fa a Verona, l'Esoteric Theater, in una serata molto bella. Purtroppo non c'era Davide Pezzin perché era impegnato in tour con Ligabue, appunto. Non ho avuto tutta la band, però ho avuto sicuramente una bellissima serata con una parte della band. Davide Danzi, Davide Repele c'erano. C'era la sorella di Repela, le tastiere, molto brava, Loredana. C'era Ceschi, ovviamente, indispensabile al banjo. Dopodiché, purtroppo, ecco, questo Massimo è il tallone d'Achille. Mi piacerebbe tantissimo riuscire a fare qualche serata in giro per l'Italia, perché no, anche fuori dall'Italia. Siamo in attesa di proposte, Massimo, sai anche tu che non è così semplice.
Certo, sì, senz'altro. Ma hai pensato anche a una riduzione magari un po' dei brani in versioni un po' più acustiche per cercare di anche avere un cast più ridotto, perché così sareste veramente in tanti sul palco, per i motivi che dicevi tu, che sono poi prevalentemente economici, oltre che dovuti alla mancanza ormai cronica di locali in Italia, una cosa magari più stringata potrebbe riuscire a avere qualche possibilità in più.
Noi quest'estate in tre siamo stati al Pistoia Blues Festival, e quindi due chitarre e banjo e tre voci. È stata un'esperienza stupenda, veramente meravigliosa. Abbiamo aperto il concerto ai Calexico, non so se li conosci, Massimo.
Sì, molto bene.
Insomma, abbiamo suonato davanti a 3-4 mila persone aprendo questo concerto. È stata un'esperienza splendida perché abbiamo suonato un po' del mio repertorio vecchio e un po' del Four Corners. Abbiamo fatto un'uscita di più di mezz'ora in trio acustico, è stato veramente molto bello. E quindi questo tipo di esperienze con le mie etichette, io penso che potremmo farla quest'estate, certamente è una buona idea.
Come sei arrivato all'etichetta di David Bonato? Perché credo che sia lui un po' il factotum della Wreck Records.
Il factotum è il bravissimo David. Come sono arrivato? Proprio da Luca Tacconi, dall'ingegnere del suono dove ho inciso l'album. Cioè, Tacconi ci ha segnalati a David Bonato, il quale si è innamorato subito del lavoro e quindi mi ha preso un po' sotto la sua ala. Insieme abbiamo iniziato a collaborare, Massimo.
Senti, queste canzoni non potevano che essere cantate in inglese, a parte un brano dell'album, ne parliamo dopo, ma volevo chiederti, tu mi hai detto, quando ci siamo sentiti inizialmente per metterci d'accordo sull'intervista, che hai anche studiato all'estero, mi pare anche negli Stati Uniti, ti ha aiutato sicuramente questo?
Ma aiutato con la lingua ovviamente, no? Ma anche per respirare quelle sonorità, perché evidentemente la California, che è terra dove ho potuto studiare nella Mentor Research Institute, dove io appunto ho potuto approfondire i miei studi di psicoterapia breve strategica. Ho avuto modo, questo però Massimo in un secondo tempo, perché in realtà, come ti dicevo, io ho un po' abbandonato la musica intorno agli arbori dell'università ai 20 anni, insomma 21 anni. Per cui sì, non ritengo che questo mi abbia più di tanto avvantaggiato, però sicuramente ha contribuito a perfezionare un po' il mio inglese, ha contribuito a innamorarmi di più di quelle sonorità, ma insomma forse non avevo nemmeno bisogno, perché come ti dicevo, insomma, io non ho mai abbandonato l'ascolto di quella musica lì, mai, davvero
Però per uno che è innamorato della musica della West Coast, andare a studiare in California credo che sia stato il massimo.
È qualcosa di unico, in effetti. Beh, io ovviamente proprio per le mie origini musicali ho sempre amato quel pezzo di mondo lì, e quindi per me è un sogno, sarebbe un sogno riuscire a approdare su quelle terre lì. Più di qualcuno, devo dirti, più di qualche tuo collega mi ha, senza mezzi termini, mi ha detto che meriterei qualche comparsata da quelle parti, perché per il genere così.
Potrebbe essere interessante, sai, poi gli americani sono anche molto aperti al fatto che gli altri suonino la loro musica, non è che si facciano delle preclusioni, per cui non si sa mai. Volevo cambiare ancora argomento, ma restando sempre nel disco, perché nonostante sia un disco ovviamente influenzato tantissimo, per non dire al 99%, dalla musica americana, ci sono un paio di brani, nella fattispecie Four Corners, ma anche, sebbene in misura minore, Mother Nature, che hanno comunque, forse proprio per questa caratteristica di cambiare tempo, ritmo, atmosfera e soluzioni musicali all'interno dello stesso brano, hanno qualcosa che ricorda, secondo me, il rock progressivo.
Sì, è vero, me l'hanno detto. Guarda, non mi sorprende, io non posso dire di avere una cultura musicale per poter dare un'etichetta precisa al mio genere musicale, però sono molto contento di questa soluzione che mi dai anche tu, perché lo stesso Davide Pezzini mi ha espressamente detto che il mio genere musicale lo inquadra così, con progressive rock, proprio per queste soluzioni improvvise, no? Prevedibili, proprio perché non sono un musicista studiato, come si può dire, sono un istintivo, sono un cavallo pazzo che segue un po' l'onda istintiva. Evidentemente non rientro esattamente nel country rock o nella West Coast più precisamente, no?
We'll be right back.
Tu, pur essendo, diciamo, molto innamorato di James Taylor, Johnny Mitchell, certo, Jackson Browne, insomma, quella corrente musicale lì, anche se vogliamo più cantautorale, però il disco alla fine ha uno sfondo abbastanza rock e abbastanza anche elettrico, o comunque elettroacustico, se preferisci. Però ci sono un paio di brani in particolare, e sono Skyline e Not Only a Father, che sono effettivamente molto rock. Not Only a Father è quasi un rock and roll addirittura.
No, potentissimo davvero. No, perché allora Not Only a Father, ovviamente lo dice il titolo, è il brano dedicato al mio babbo che è salito in cielo, e io dovevo esprimere con tutta la potenza possibile e immaginabile, penso che lì sia espressa, l'ascesa al cielo di questo brano che doveva sentirlo mio babbo, per cui ho deciso espressamente di renderlo così rock, non dolce, perché mio babbo deve sentirlo questo brano da lassù, no? Quindi adesso ovviamente mi passerai questo gioco metaforico, ma insomma il senso era questo.
Sì, capisco.
Mentre Skyline è proprio così forte, così, anche se lui, il brano era nato in stile Johnny Mitchell, molto più morbido, ma poi sai come funziona, no? Tu vai in sala prove, cominci a suonarlo, i ragazzi danno anche loro stessi il loro contributo, e invece suonandolo, quindi io penso che il brano abbia preso proprio una piega così rock proprio in sala prove, quindi ti svelo questo, chiamiamolo segreto, ma anche questo dietro le quinte, perché a volte i brani possono acquistare, secondo me, pieghe diverse in base anche un po' a come li esegui con la band, perché certo, davvero non era nato così.
Ecco, tra l'altro Not Only a Father fa parte, come giustamente tu l'hai indicata, di una sorta di trilogia dedicata agli affetti, che comprende You, che è dedicata a tua moglie,
la moglie.
Nuovo Giorno, che è l'unico brano cantato in italiano, che invece è dedicato al tuo figlio primogenito.
Il mio primogenito, esatto, proprio così, la trilogia come l'ho chiamata io, sono proprio queste tre figure fondamentali della mia vita, no? E questo Nuovo Giorno però l'ho voluta esprimere in italiano perché è dedicata a lui, che è italianissimo, cioè è proprio un... Sì, dietro questo brano c'è tutta una storia un po' complessa che magari evito adesso di sviscerare così in radio, perché è tutta una storia molto personale, però insomma la nascita del primo figlio io penso che sia l'esperienza più, come si può dire, più stravolgente,
più difficile anche, direi, che
difficile, bravo, più complessa, ma dal punto di vista dell'equilibrio io sono passato dall'essere un ragazzotto, no? Più o meno spensierato, ma con i propri principi, con i propri obiettivi, a uomo, no? Nel momento in cui sono diventato papà, sono diventato uomo. E quindi per me questa esperienza mi ha segnato come nessun'altra esperienza, davvero. Perciò ho voluto scrivere in italiano, forse non ho spiegato bene il perché. Anche qua ho davvero difficoltà a spiegare come, mentre io compongo una canzone e ci canto sopra, io non so perché, ma ci ho cantato in italiano sopra. In ogni caso, Nuovo Giorno è nata proprio così, da sola.
Hai citato più volte Luigi, non è detto che si tratta di Luigi Zuccheri, che purtroppo non è più con noi.
C'è sempre, ma non c'è più fisicamente.
Era uno dei Gold Diggers ed è l'autore, esatto, dell'unica canzone che non hai scritto tu. Tra l'altro è anche, bravo, molto bella, secondo me, Sitting Bull, dedicata al grande capo indiano, che poi in realtà era uno sciamano, toro seduto. A me fa piacere comunque che qualcuno ogni tanto si ricordi dei nativi americani, perché io come te sono innamorato della musica americana, mi piace la letteratura americana, il cinema americano, però cerco sempre di non dimenticare che purtroppo gli America è un paese nato nel sangue e nello sterminio di... popolo innocente.
Guarda, se tu, io ti prego, vai a ascoltare il mio primo album, Sorry for the Late Start, perché c'è Indian Song, che è una canzone che io adoro, è una delle mie canzoni preferite, ed è proprio dedicata agli indiani che sono stati relegati in queste riserve un po' vergognose, secondo me, e ridotti, insomma, ad essere delle persone molto comuni, no? In realtà sono delle persone straordinarie, una cultura straordinaria, tutta da imparare, tutta da trasmettere ancora, perché il rapporto con madre terra, madre natura, insomma, rimane qualcosa di insuperabile, secondo me, è un segnamento degli indiani d'America.
Un popolo anche dotato di una grandissima spiritualità.
la spiritualità, insomma, vorrei aggiungere il coraggio degli indiani. Io che vado a cavallo, lo avrai visto dalla copertina, sì, e adoro i cavalli, il coraggio che gli indiani avevano e l'abilità che avevano ad andare a cavallo spiega per me tutto, e questo connubio con il cavallo spiega davvero tantissimo della loro spiritualità.
E poi soprattutto in fondo questa canzone è proprio dedicata anche alla saggezza del popolo, sì, dei nativi americani, no? Sitting Bull è un esempio della grande saggezza di questo popolo.
Questo popolo e di questo condottiero coraggiosissimo che aveva davvero una saggezza, come dici tu, e una cultura veramente altissima. Lui pensa, scriveva, e l'ho citato, una sua citazione meravigliosa nell'album, lui scriveva: quando avrete finito tutti i vostri soldi nelle vostre banche, e quando avrete cementificato il vostro suolo, non potrete mangiare tutti i soldi che avete nelle vostre banche. Con una frase del genere scrisse il buon Sitting Bull, per capirci, quindi fu molto profeta.
Mi fai venire in mente un'altra frase che è attribuita ai nativi americani, è che noi non possediamo la terra, ma l'abbiamo presa in prestito dai nostri figli.
Bravo.
E questo mi porta...
Questo concetto è fondamentale.
Certo.
Noi siamo custodi, non siamo proprietari di questa terra. E invece ci comportiamo da perfetti proprietari che consumano la terra.
Sitting, Sitting Bull, sharp eagle's eyes, voice of Sitting Bull. Look at this land where we are, lost souls falling over. Look and walk through the forest. In the dream of flame, this is my last poem. Sharp eagle's eyes look at mountains and the prairies, where does a river play on heaven? The extremes come, coming with a hanger.
Ecco, con la citazione che ho appena fatto dei nativi americani mi volevo portare proprio a Mother Nature, che è una canzone di carattere ecologico. Sicuramente tu sai che esiste una canzone di Neil Young che direi che ha un'ambientazione, sì, simile, che è Mother Earth.
Sì, è proprio così, bravo.
Ti sei ispirato un po' a quella nello scrivere?
Non mi sono ispirato a quella, ti giuro, anche qui, Mother Nature viene dal riff con cui è nato questo brano, che è nato con un'accordatura, per i più tecnici questo magari, sì, un'accordatura molto particolare che poi si trova anche in Skyline, che è un'accordatura proprio che usava Johnny Mitchell, la quale, siccome aveva dei problemi neurologici, non tutti forse sanno, aveva dei disturbi neurologici che portavano ad avere una scarsa sensibilità delle mani, delle dita, e lei aveva un'accordatura totalmente aperta. Io ti giuro, ho provato a usare l'accordatura di Johnny Mitchell ed è nata Mother Nature in 5 minuti.
Com'è questa accordatura?
Tutto in re, è tutto aperto. Re, la e si, mi pare che ci sia il si. Quindi è tutto un accordo in re basso, e con questo re aperto tu ottieni delle sonorità e degli accordi, con cui tra l'altro sto scrivendo altri brani perché mi ispira tantissimo questa accordatura. Ma ripeto, quando io appena ho avuto in mano questa accordatura, davvero in 5 minuti è uscito questo riff, secondo me incredibile, di Mother Nature, e il riff mi ha portato direttamente al titolo. Quel giro di accordi mi ha portato alla potenza di Madre Natura.
Anche se è un discorso un po' tecnico che magari non a tutti potrebbe interessare, volevo tornare un attimo sull'accordatura aperta di cui mi dicevi. Potrebbe essere Re la Re, Sol la Re, che è l'accordatura,
sì,
di re aperto più famosa, quella più utilizzata.
E Sol, bravo, è questo.
Giusto, è quella che viene chiamata Dead Gad, è un'accordatura che in realtà non è che abbia inventato Johnny Mitchell, ma l'abbia inventata Davy Graham, che è un chitarrista inglese.
No, non l'ha inventata Johnny Mitchell, l'ha usata Johnny Mitchell e l'ho trovata davvero geniale per delle soluzioni nuove, come ti dicevo, Mother Nature e Skyline nascono così.
Sì, dà delle possibilità non solo armoniche ma anche proprio melodiche notevoli, l'uso dell'accordatura aperta.
È incredibile, sì, così.
È un disco molto personale fondamentalmente questo, sì, in cui tu racconti un po' i tuoi ideali, i tuoi sogni, sì, le tue ambizioni, le tue aspirazioni, soprattutto, sì, lo fai in Four Corners, ma se vogliamo, sì, anche in Time is Variable, che sono canzoni che appunto raccontano tutto questo. Poi, certo, ci sono un paio di cose, non dico di carattere più politico, ma comunque di impegno civile. Una appunto è Mother Nature, una Sitting Bull se vogliamo. Quindi non sei rimasto a guardarti addosso, ma hai cercato anche di guardare il resto del mondo in qualche modo.
Mi dai un assist importantissimo, perché tra l'altro mi piace l'uso delle parole che hai tu, no? Cioè la parola politico non è casuale, nel senso che sì, c'è un filo conduttore politico che abbraccia un po' tutti i miei brani, ma il brano, se vuoi, più scanzonato, che è In the Farm, che è sicuramente più anima bluegrass, più allegro e più semplice, però è quello che nasconde il testo più polemico, sì, con tutto il sistema politico, economico, se vuoi, mondiale, perché questo esprimo un po' in questo brano la parte, secondo me, più scandalosa del nostro sistema di vivere, cioè la illustro in breve tempo, no? Io trovo che siamo, non io, ma insomma attraverso evidenze scientifiche, noi siamo schiacciati, l'uomo moderno è schiacciato tra due sistemi davvero enormi. Il primo è l'industria alimentare, che è un sistema che ha preso piede negli anni 50, adesso non te la faccio breve perché altrimenti davvero facciamo un'epopea di questa cosa. Comunque nasce l'industria alimentare negli anni 50, anni 60, e con un modo abbastanza subdolo questa industria alimentare è riuscita a introdurre nelle abitudini dell'uomo, quasi un'abitudine sana, a introdurre una quantità enorme di zucchero, che è una droga strisciante che a tutt'oggi è libera e che ha degli effetti esattamente droganti nel nostro cervello e assolutamente dannose e nocive per la nostra salute. Dall'altra parte, e quindi noi siamo piacevolmente drogati da questo zucchero introdotto negli anni 50 e ci troviamo quotidianamente mangiando pasta, pane, riso, prodotti carboidrati complessi, raffinati, assolutamente velenosi e infiammatori per il nostro sistema neuroscheletrico, muscolare, cardiaco, eccetera, lo dico anche un po' da tecnico, E quindi ci ammaliamo, caro Massimo, e ammalandoci dobbiamo rivolgerci all'altro grande sistema che ci schiaccia, che è l'industria farmaceutica, per poter continuare a mangiare cose che ci ammalano. Insomma, questo è un po' il messaggio di In The Farm, dovremmo un po' capire come, volendo, e quindi anche un po' rompendoci le scatole, rompendoci un po', perdendo un po' di tempo e non seguendo la comodità, la velocità, soprattutto nel cibo, potremmo curarci molto di più mangiando meglio, mangiando meno zucchero e avendo meno necessità di rivolgersi ai farmaci, che non fanno altro che semplicemente permetterci di mangiare zucchero, insomma, mi spiego.
Certo, mi viene in mente come cambia il mondo, perché tu sei quasi della mia generazione, insomma più o meno sì. Siamo lì, sì. Ti ricorderai forse che c'era una pubblicità negli anni 70 o 80, ah, sì. Credo, il corpo ha bisogno di zucchero.
Sì. No, guarda, quella lì è lo scandalo, il cervello ha bisogno dello zucchero. Citava proprio così.
Sì, sì, sì.
L'energia era zucchero, invece lo zucchero è proprio è la rovina della nostra energia, la fine, l'illusione ottica della nostra energia.
Però tu in questa canzone dici anche come i farmaci finiscono poi negli animali, perché vengono utilizzati i farmaci a non finire. Bravo, per allevarli, e in qualche maniera poi ci mangiamo oggi anche questi.
Certo, è un circolo vizioso spaventoso, ed è incredibile come ormai ci siamo un po' assuefatti a questa, ma non è tanto incredibile, perché se ci pensi le droghe creano assuefazione, nel senso che poi dici, beh, si vive una volta solo, perché non mangiare zucchero, perché non consentirci di mangiare continuamente carboidrati? Quindi, senza renderla magari troppo polemica, però in realtà davvero questo brano, torniamo a In The Farm, è una denuncia su tutti i fronti di come noi abbiamo la possibilità di scegliere, diciamo, un modo di vivere più salutista, ma senza cadere in questa trappola, di questa doppia trappola.
Should consider another way. in the vicious ring of debt and interest. Returning to consider farms as healthy places, respecting the rhythm of nature.
Senti, non so se è il tuo lavoro come psicologo, per usare un termine generico, che ha influenzato un po', ma ci sono anche delle canzoni che sono delle riflessioni molto interiori, no? Molto personali. Una è Do You Think I Think e l'altra è Take a Look at the Moon.
Sì.
Tra l'altro, sai che a proposito di Luna, Paul Simon qualche anno fa, un po' di anni fa, aveva scritto una canzone su come scrivere una canzone avendo come protagonista o come tema o come sfondo quantomeno la Luna. Qui in realtà comunque la Luna è solo un pretesto appunto per scrutare dentro di sé.
Bravissimo. Sì, Take a Look at the Moon, dai un'occhiata al tuo dentro, al tuo interiore, no? Perché la Luna è sempre stata, come si può dire, ispiratrice di tutti i poeti, di tutti i cantanti, di tutti gli artisti. La Luna è una sorta di interiore di noi, il nostro interno, che però proiettiamo nel cielo, perché proprio per citare Skyline e quindi l'orizzonte, noi guardiamo verso l'orizzonte e verso l'orizzonte non c'è niente di più interiore che la Luna, che è questa palla meravigliosa di luce nella notte, no? Qui Take a Look at the Moon è proprio un invito a guardare il nostro interno, il nostro, tutto ciò che ci ispira, ciò che è la parte artistica nostra, la parte più meno omologata, quindi il nostro interiore. Sì, ovviamente come psicologo, come dicevi tu, ovviamente io sono portato ad andare all'interno delle cose, anche se non disdegno l'esterno, questo fa parte del mio diciamo anche bagaglio tecnico. Io non sono uno psicanalista che va solo all'interno, mi piace considerare molto anche l'involucro. Infatti, diciamo, la parte estetica, la parte esteriore, che viene spesso giudicata dalla psicanalisi come superficiale, in realtà io la trovo necessaria per poter anche essere favoriti nell'entrare in profondità. Se tu pensi alla capacità seduttiva, per esempio, delle cose belle, le cose brutte non sono seducenti, no? Quindi non invitano ad entrare.
Certo.
Quindi per me, come diceva anche un autore che adesso mi sfugge, in questo momento diceva: solo i superficiali non giudicano dalle apparenze, per farti capire come anche le apparenze per me hanno un valore, no? Sì. Per poter entrare in profondità.
Diciamo che tra l'altro questo interesse proprio verso l'interiore e l'esteriore l'hai poi portato anche in musica, perché appunto sì, hai coniugato perfettamente le due cose. Sì. Volevo, prima di chiudere, hai detto che avevi qualcosa da dirmi sui tuoi progetti futuri, che hai tante canzoni già pronte e che supongo tu voglia registrarle quanto prima. Raccontaci qualcosa.
Sì, volentieri. Allora ti do una preview, perché mi sembra giusto dartela. Io ho già in mano un progetto, insomma, di un quarto album, che dovrebbe già avere il titolo The Best Is Yet To Come, cioè il meglio deve ancora venire, e anche questo è abbastanza particolare come incipit. E anche qui, Massimo, penso però che l'album abbia più un connotato ancora più acustico di Four Corners, meno elettrico, ancora meno rock per certi aspetti, più, ancora più acustico, ancora più stile Harvest, per capirci, però togliendo la parte elettrica.
Bene, bene, non vedo l'ora di ascoltarlo, allora ne parleremo quando sarà il momento.
Sì, volentieri.
Ecco, tu non sei molto tecnologico, mi hai detto,
no.
Per cui non hai neanche una pagina Facebook, però sei su Instagram, quindi un modo per intracciarti, sì, su internet comunque c'è.
Diciamo che io ho una preziosissima collaboratrice che si chiama Chiara Geraini, che io chiamo la mia manager, che segue la mia pagina Instagram, perché io non ho, te lo confesso, non ho neanche il cellulare, io ho giusto un computer, perché come professionista devo avere una mail, però non ho nient'altro come tecnologia. Per cui la pagina Instagram è seguita da Chiara Geraini e il sottoscritto, ovviamente, che è informato costantemente, è sicuramente il canale per poter seguirmi e poter anche comunicarmi.
Perfetto.
Agevolmente.
Bene, molto bene, almeno un modo per trovarti in rete,
sì,
cioè,
no,
perché ormai si vive solo con...
Cioè, se no, segnali di fumo all'indiana,
sì, sì. E comunque, già che ci siamo, ne approfitto per ricordare che c'è sempre anche il sito internet dell'etichetta che ha pubblicato il tuo disco, la Vrek Records di David Bonato, che è molto semplice da ricordare, e cioè vrek.it. Carlo, io ti ringrazio perché è stata una bella chiacchierata, mi ha fatto molto piacere parlare con te, ascoltare il tuo disco, e speriamo di risentirci e ritrovarci presto. Allora,
volentieri.
La prossima volta che vengo a trovare i miei parenti da quelle parti, magari vengo a salutarti.
Certo, è un obbligo,
Senz'altro.
Ti aspetto.
Ti ringrazio ancora, grazie per la tua partecipazione.
Grazie.
A presto, ciao.
indescrivibile ad uno senso di una donna priva di buon senso. Come non gridare il mio dolore senza gridare?
Nuovo giorno, l'ultimo brano in programma per oggi e anche l'unico di Four Corners che non è cantato in inglese ma in italiano da Carlo Rizzolo, che è stato l'ospite della puntata numero 21 della quarta stagione di Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici. Vi ricordo che si tratta di un programma settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 15 e le 16, ma disponibile anche in replica il lunedì a partire dalle 11.30 e poi in podcast sul nostro sito webradio.admr-chiari.it. Fra 7 giorni avremo finalmente di nuovo una presenza femminile, grazie alla toscana Claudia Bombardella, cantante, compositrice e straordinaria polistrumentista, difficile da incasellare perché nel corso della sua già lunga carriera ha attraversato diversi generi musicali, dal folk alla classica e dalla musica klezmer alla canzone d'autore. Ci racconterà la sua storia, ma soprattutto del suo ultimo album, Memoria degli Alberi, edito da Radici Music Records. Per oggi però è tutto. Da Massimo Ferro un sentito ringraziamento a tutti coloro che mi hanno seguito e il mio augurio per una calda buona serata.